Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare e commentare le principali notizie riguardanti questo meraviglioso sport. Ci avviciniamo sempre di più al Tour de France, ci avviciniamo all'appuntamento forse più atteso dell'intera stagione e lo facciamo con alcune competizioni che stanno proprio preparando l'avvicinamento alla Grand Boucle. Si sta svolgendo questa settimana il Giro di Svizzera, probabilmente, anzi l'ultima corsa a tappe del circuito World Tour prima del grande appuntamento francese, e si sta svolgendo con qualche ritorno molto gradito e in attesa di una grande battaglia tra i big della classifica generale. Il ritorno molto gradito è quella alla vittoria di Peter Sagan, che nella terza tappa da Aisha a Grenken si è imposto in volata su Brianco Card e Alexander Kristoff, un bellissimo successo per lo slovacco che con la corsa elvetica ha un feeling particolare e che torna alla vittoria che gli mancava sostanzialmente da settembre, quella di Peter Sagan. È una vittoria anche che lo riporta forse in auge proprio in vista del grande appuntamento del Tour de France dopo un inizio di stagione decisamente difficile, ma sentiamo intanto che cosa ha detto Peter Sagan ai nostri microfoni.
I'm very happy, it feels great and I have to say thanks to all my teammates and all team Total Energies. It was amazing work, amazing job from them. I hope so. It was not easy, you know, the last 4 or 5 months, and also it's not easy to turn back after a long break without racing. I was really like 3 months without races, and before I was racing, but I was sick and stuff. I was struggling, like what's going on with me. And I don't know. For sure, it's nice to win, but I hope I gonna grow still. For Tour de France? I think so, yes. Yeah, for sure. Also, 2 days ago and yesterday was a hard final. And I think also next day it's going to be, maybe it's going to be like easier stage than today, but the final is going to be hard, I think, again.
Sono molto felice, grandioso aver vinto e devo ringraziare tutti i compagni di squadra che hanno fatto un ottimo lavoro, tutti i ragazzi della Total Energies. Io spero di essere finalmente tornato tra i grandi. Gli ultimi 4-5 mesi non sono stati facili. Non è facile tornare a correre dopo una lunga pausa senza aver potuto partecipare alle competizioni. Sono stato fermo 3 mesi e prima di rientrare sono stato malato. Spero di crescere ancora per il Tour de France. I giorni scorsi sono stati difficili, i prossimi in teoria saranno più facili, ma per esempio domani la tappa sarà più facile, ma il finale sarà ancora duro. Queste dunque le parole di Peter Sagan al termine della terza tappa del Giro di Svizzera, il corridore della Total Energy che ha scelto appunto la formazione francese anche un po' per rilanciarsi in un certo senso e che aveva avuto un inizio di stagione davvero complicato, torna a vincere, lo fa il Giro di Svizzera e lo fa Leonardo forse in un certo senso nel momento migliore, perché questa primavera è vero, ha fatto quinta la Milano-Torino, ma sostanzialmente nient'altro. Sappiamo che ha avuto diversi problemi, però a questo punto, con il ritorno alla vittoria, Peter Sagan torna ad essere realmente forse uno dei favoriti per una o più vittorie di tappe, soprattutto per la maglia verde al Tour de France, maglia verde che ha già conquistato in 7 occasioni. E concludo soltanto ricordando che questa è la vittoria numero 18 al Giro di Svizzera in carriera per Sagan. 18 sono tantissime.
Ciao Davide, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ma guarda, sicuramente è bentornato Peter, perché è ovvio che è una vittoria che fa piacere a tutti, l'abbiamo conosciuto con tutte le sue difficoltà nell'ultimo anno, quindi siamo assolutamente tutti contentissimi di vederlo vincere, anche perché è stata una bella volata la sua, ha saputo gestire alla perfezione i tempi e ha vinto di potenza, resistendo comunque anche al ritorno di un Cocar che arrivava sparato, quindi perfetta la sua volata. Per quanto riguarda il tour, ovviamente adesso è un po' prematuro, perché chiaro, se fosse il Peter Sagan che ha vinto già 7 volte, come hai detto tu, la maglia verde, ma sicuramente non ci sarebbe neanche il dubbio. Resta il dubbio perché comunque, insomma, è un corridore che non sappiamo quanto fondo abbia, ad esempio, anche quanta possibilità abbia di lottare giorno per questi traguardi. Aspettiamo questo Giro di Svizzera, comunque è importante per lui, appunto, per mettere fondo, per mettere chilometri nelle gambe, e sicuramente questa è comunque una vittoria importante. È una vittoria che comunque dimostra che anche poi al Tour, almeno per una vittoria, potrà giocarsela, quando comunque finora c'erano anche dubbi al riguardo, perché appunto non otteneva risultati in generale dall'inizio di questa stagione, ma non vinceva insomma da settembre dello scorso anno, quindi un bel po', e nel World Tour addirittura penso fosse dello scorso Giro d'Italia, quindi ormai è passato più di un anno che non vinceva.
Sì, è una vittoria tra l'altro con la Giro d'Italia, lo ricorderete, è arrivata non in una volata classica, in maniera classica, insomma, ma andando in fuga, una vittoria spettacolare da campione, ma un po' atipica anche per quelle che sono le qualità di Peter Sagan. Vittoria che è arrivata quest'oggi, appunto in volata, come detto, davanti a Kokar e Kristoff, forse il norvegese è quello che ha qualche rimpianto in più, perché Pasqualonna gli ha fatto un lead out, come si dice, davvero perfetto, lo ha portato nella posizione migliore ai 250-200 metri dall'arrivo, è partito un po' lungo a dire la verità Sagan, e Kristoff è sembrato proprio non avere le gambe per riuscire a uscire dalla scia dello slovacco, tant'è che quando ci ha provato è abbastanza rimbalzato ed è stato poi scavalcato anche da Kokar. Sentiamo intanto che cosa ha detto Alexander Kristoff, che comunque può sicuramente essere contento di come è andata finora la stagione, forse ecco appunto la tappa di oggi non è stata la migliore per lui. Sentiamo Kristoff.
Yeah, it was quite technical. A lot of islands also. So we need a good position, and yeah, Petit first bring us in a good position, and then Pascalon do the really perfect job for me. But yeah, the last 300 meter, I didn't really have the best legs anymore to sprint. So when Sagan put such a good sprint out, I couldn't answer to it, and yeah, I finished third, I think, or second. I don't know, but. Yeah, it was a lot of climbing, of course, and I knew today was maybe the only chance for me to come to a sprint. But I had an early crash. I was on a spare bike and had also some pain in the leg and the knee, so it was not the perfect day for me. But yeah, I'm happy that I made it to the sprint, but I was hoping to win the sprint, and yeah, now I finished, I think, third. I'm not sure.
No,
Yeah, it was Zimmermann. He was not really paying attention, I think, so he crashed into sidewalk. And the bike, his bike bounced a bit wrong for me, so it landed straight in front of my front wheels. I flipped over my bike also. I'm used to be beaten by that guy, so it was not a big surprise. But he's been not super the last maybe year or so. But looks like now he's done some good training. He looked fresh in the climbs today, a little bit like old Sagan, and he took also the win. So. It was better than me today, so easy as that.
Sì, il finale era abbastanza tecnico, con anche tante curve. Noi dovevamo stare in una buona posizione. La squadra ci ha messo in una buona posizione davanti e Pasqualone ha fatto davvero un ottimo lavoro per me. Ma negli ultimi 300 metri non avevo le gambe giuste per sprintare. Quando Sagan è partito, non avevo le energie per superarlo e ho fatto terzo. Oggi si trattava di trovare il timing giusto. Sapevo che sarebbe stata forse l'occasione migliore per me in questa corsa. Per arrivare allo sprint. A inizio tappa però sono caduto, ho avuto un po' di dolore alle gambe e mi faceva male un ginocchio. Sono contento di essere riuscito a giocarmi la vittoria allo sprint, però alla fine ho concluso in terza posizione. Per quanto riguarda la caduta, penso che il corridore che mi è caduto davanti non stesse facendo molta attenzione in quel momento, quindi è caduto contro il marciapiede e la sua bicicletta è atterrata proprio davanti alla mia ruota anteriore. Sagan. Beh, nell'ultimo anno non era sembrato fortissimo, ma oggi sembrava davvero in forma, anche in salita. Sembra che sia tornato il vero Sagan, di certo oggi è stato migliore di me. Leonardo, Alexander Kristoff è un altro dei corridori di grande esperienza che chiaramente non sta più rendendo come all'apice della sua carriera, potremmo dire, anche in questa nuova esperienza all'Intermarché, ma che comunque sta portando a casa tanti piazzamenti, qualche successo qua e là, e che a sua volta potrà essere protagonista nel prossimo futuro. Oltre a chiederti a questo punto, quanto Kristoff possa essere considerato a sua volta uno degli uomini da battere eventualmente nelle volate al Tour de France, perché il norvegese forse è un po' discontinuo con i risultati, ma quando trova la condizione giusta è sicuramente uno dei più forti. Vorrei sottolineare anche il grande lavoro di Pasqualon, che Sembra che col passare dei mesi e degli anni forse riesca, al di là del fatto che è tornata a vincere quest'anno, ma riesca anche a essere sempre più decisivo in un certo senso, e essere decisivi nel ciclismo non vuol dire necessariamente vincere, ecco.
Beh, è chiaro, no, Andrea sta trovando veramente una grandissima dimensione, secondo me, in questa squadra, perché negli ultimi anni era chiaramente lui, insomma, l'uomo deputato, ha fatto delle belle prestazioni in generale, sia nelle volate che anche in alcune brevi corse a tappe e in arrivi particolari. Però è vero che quest'anno sta dimostrando uno step in più, come tutta la squadra, secondo me è stato uno anche in qualche modo dei trascinatori di questa crescita del team. E trova una dimensione importante secondo me perché è un corridore che è vero, non è perfetto per le volate pure, non è secondo me un apripista classico come può essere un Morcov o un Gaviria, però è un corridore che in certe situazioni è molto molto prezioso ed è vero, oggi ha fatto una volata perfetta. Forse è mancato quella punta di intesa negli spostamenti finali insieme a Christoph. Però io me lo immagino, insomma, se dovesse essere lui, per esempio, al servizio di Ghirmai in alcune situazioni, ecco che sarebbe veramente una situazione per l'Intermarché bellissima, perché avrebbero una coppia veramente d'assi, secondo me.
Assolutamente sì, vedremo poi ovviamente poi anche quali saranno le scelte dell'Intermarché per quanto riguarda il Tour de France, è sempre complicato far incastrare tutti i pezzi. Nel frattempo però il Giro di Svizzera ha già regalato diverse sorprese con il successo nella prima tappa di Stephen Williams, e poi nella seconda frazione lo sa bene il nostro Alberto Bettiol, che è rimasto beffato dall'Eknessund, che è riuscito a resistere al tentativo di ritorno del gruppo. Bettiol, che poi ha vinto la volata di gruppo, ha esultato non sapendo che il norvegese era ancora davanti, il corridore della DSM. Guardo la classifica generale, la grande novità, se vogliamo, di questa terza tappa è il tempo perso da Schachmann, che addirittura aveva fatto volata per guadagnare qualche secondo nell'ultimo traguardo volante, ne aveva mangiati due, si era portato vicinissimo al leader della classifica generale, e poi è stato molto sfortunato, è rimasto coinvolto all'interno di una caduta a 4,5 km, 5 km dalla conclusione, quindi fuori dalla zona neutralizzazione, e ha perso praticamente quasi un minuto oggi sostanzialmente. Non sto dicendo che la sua corsa per la classifica generale è totalmente compromessa, ma è chiaro anche che per quelle che sono le caratteristiche del tedesco è un terreno pesante. Si parla tanto di sicurezza in gruppo, come detto, questa è una caduta che è avvenuta meno di 5 km dalla conclusione. So che è un argomento di cui si è già parlato tanto, ma non sarebbe ora, in questo tipo di tappe, volate pure, di anticipare il discorso della neutralizzazione per appunto cadute e forature, non per eventuali attacchi e ventagli.
Sì, è un tema abbastanza delicato, un tema che è sempre difficile poi riuscire a definire con precisione, perché insomma, sai, ci sono sempre dei limiti, no? Perché poi sai, 5 km dipende, magari l'ultimo strappetto non era poi lontano da quel momento, in realtà c'era un momento in cui la DSM stava provando anche a fare selezione, quindi è sempre un po' complicato, secondo me, trovare esattamente il momento in cui bisogna decidere che appunto si crea questa neutralizzazione. O a meno che si creano veramente arrivi specifici, precisi in questo modo, allora è un altro discorso. Ad esempio un minuscolo circuito alla fine, qualcosa del genere. Altrimenti io credo che se lo spostiamo a 5 km, il problema è che chi cade a 5,5 dice, beh, allora potevamo spostarlo a 6, quindi non se ne esce più. Altrimenti, secondo me, l'unica soluzione è trovare un arrivo specifico che permetta questo, un piccolo circuito alla fine, un primo passaggio al traguardo che fa sì che si stoppa il tempo e poi se la giocano solo i velocisti, ad esempio. Anche se poi è relativo, perché poi ci sono gli abbuoni, tema difficile. Quello che mi dispiace invece riguardo oggi più specificatamente è che ancora una volta purtroppo c'era anche Domenico Pozzovivo coinvolto in quella caduta. Non ho capito, non ho visto bene se è caduto effettivamente oppure se è solo rimasto dietro perché correva nelle posizioni di coda ed è un vero dispiacere perché anche lui era un corridore che stava puntando comunque a fare bene a questo Giro di Svizzera.
E che già l'anno scorso, ricordiamo, ha fatto top 10 in classifica generale, oltre al fatto che era forse l'unica carta realmente credibile per l'Italia per quanto riguarda la classifica generale in questa corsa. Tuttora in questo momento è il migliore in classifica generale, 27esimo 1.03. Questo lascia intuire come anche gli altri abbiano obiettivi semplicemente differenti rispetto alla classifica generale in questa settimana svizzera. A proposito di classifica generale, quindi a questo punto, Leonardo, ne avevamo parlato già in parte nello scorso episodio, però sicuramente adesso sono più chiari, innanzitutto proprio l'elenco dei partecipanti, ma in generale forse delle prime avvisaglie sulla condizione dei corridori minime le abbiamo avute. Sarà soprattutto a questo punto una lotta tra la Ineos e in particolare Geraint Thomas e Adam Yates e magari Vlasov Evenepoel, oppure ti aspetti che qualcun altro possa entrare in questa lotta? Io avevo citato Kuss, ma anche Gita è ancora molto avanti in classifica generale. Con Schachmann fuori, forse oltre a quelli che ho citato, difficilmente vedremo qualcun altro, almeno a mio avviso, poter lottare per il successo finale.
No, è chiaro che non, cioè, sostanzialmente rimane quello che fin dall'inizio avevamo delineato un po' tutti, ovvero che la Ineos da una parte e la Bora dall'altra avrebbero fatto i due gruppi più forti, e probabilmente come hai detto tu, con Thomas e Yates da un lato e a questo punto con Higita e Vlasov dall'altro, e c'è un po' quel, c'è un po' un Evenepoel che fa messo in mezzo. Non so chi altro poterci mettere, perché Kuss secondo me non ha la regolarità neanche su una corsa di una settimana, poi resta una mia impressione, ma credo che sia abbastanza così. Sarei però curioso di vedere a questo punto Fuglsang come sta, perché è un corridore che è vero che non punta più alle grandi classifiche, ai grandi giri, però qui siamo in una corsa di una settimana, potrebbe trovare la continuità, insomma la sua prestazione alla Mercantour è stata di alto livello, potrebbe anche lui essere un incomodo che può restare insomma nelle posizioni alte di classifica. Credo che sostanzialmente questi sono i nomi a questo punto.
Direi probabilmente sì, e questa corsa, come anche altre, darà sicuramente indicazioni importanti anche in vista del Tour de France. Come è stato per i successi di tappa, sarà così anche per la classifica generale. L'indicazione maggiore che abbiamo avuto per il Tour de France, però, Leonardo, secondo me, almeno finora, è che la Jumbo-Visma, forse mai come quest'anno, potrà davvero presentarsi con uno squadrone e con due dei favoriti assoluti, Roglic e Vingegaard, dopo quello che è stata non una vittoria, ma un dominio assoluto al Criterium du Dauphiné. Il favorito d'obbligo sarà realisticamente sempre Pogačar, però ecco, Roglic e Vingegaard hanno davvero dominato al Delfinato. Come si potrà gestire un dualismo del genere e quanto potrà essere impattante il discorso squadra? Perché la UE chiaramente ha una squadra buona, una squadra anche abbastanza attrezzata. Però rispetto a quello che hanno fatto vedere Roglic, Vingegaard, Van Aert, Kruijswijk, i vari corridori che Kuss, lo valuteremo questa settimana, non sarà facile anche solo pensare di reagire numericamente a una forza così prorompente.
Allora, qua la chiave secondo me sta nel comprendere come vuole muoversi la Jumbo-Visma, nel senso che se la Jumbo-Visma, tra virgolette, ammette che Pogačar è più forte nell'uno contro uno, può correre cercando appunto di far valere la propria superiorità numerica. Se invece la Jumbo-Visma vuole cercare di giocarsela, tra virgolette, alla pari, allora non è detto che in realtà possano fare la differenza veramente, perché a quel punto non è detto che se la giocherebbero nel modo giusto. Secondo me devono partire dall'assunto che comunque, avendo Pogačar vinto le ultime due edizioni e avendo Pogačar regolarmente sconfitto appunto l'anno scorso Vingegaard, 2 anni fa Roglic, è comunque lui l'uomo di riferimento e il più forte. E a quel punto quello che bisognerà capire è quanto la UAE sia forte per poter non costringere sempre solo il capitano a reagire, ma dargli una mano, perché i segnali la squadra sulla carta ce li ha. Però nelle ultime uscite ancora non si sono visti, secondo me, quelli che dovevano essere i suoi gregari a livello importante, come invece sta mostrando la Jumbo Visma, perché la differenza è tutta lì, è nella quantità che la Jumbo Visma sta mettendo anche a livello di gregari.
Assolutamente sì, altri due nomi secondo me sono usciti bene e anche molto bene in un certo senso dal Delfinato, vale a dire il podio finale conquistato da un ottimo Ben O'Connor in grossa crescita. Secondo me il Tour de France dell'anno scorso col quarto posto ottenuto gli ha dato veramente una spinta psicologica, oltre che quanto di buono aveva fatto durante la corsa. E poi anche Damiano Caruso, che comunque si è messo dietro Jack Hague, potenziale forse capitano al Tour de France. Bisognerà capire anche le strategie in casa Bahrain Victorious. Però il siciliano una volta di più ha dimostrato di poter lottare anche in altissime posizioni. E fino a che punto allora potrà pensare di farlo anche al Tour de France, fermo restando che è sempre stato detto che sarebbe andato per cercare vittorie di tappa, non per curare la classifica, eccetera, eccetera. Però a questo punto sarebbe un peccato andare in Danimarca, dove inizierà il Tour de France, con già l'idea di rinunciare a fare classifica?
Allora, no, è chiaro, hai ragione tu. Ben O'Connor ha fatto un salto mentale, sicuramente anche fisico, è ovvio. Però credo che sia stato soprattutto un déclic mentale, cioè gli è scattato qualcosa di diverso dopo il risultato dello scorso anno. Perché l'anno scorso è vero che lui ha guadagnato terreno con una fuga, però poi è riuscito a mantenerlo giocandosela spesso con i migliori, quindi lì si è capito veramente l'aspetto mentale e lo sta confermando, ha fatto un ottimo delfinato, perché comunque è stato sempre l'ultimo ad arrendersi sostanzialmente, infatti il podio finale è chiaramente la dimostrazione di questo trend e al Tour bisognerà fare chiaramente i conti anche con lui. Ovvio che parte con una squadra che forse non ha lo stesso supporto, anzi diciamo il forse non ce l'ha, però è un corridore che secondo me può cercare di ripetere le prestazioni dello scorso anno, poi il risultato può essere un terzo, un quinto, un sesto, ma a livello di prestazioni può ripetersi a quel livello e comunque continuando un percorso complessivo importante. Per quanto riguarda Caruso è una scelta difficile secondo me, è una scelta molto difficile, il problema è sempre capire cosa vuole e cosa preferisce ottenere, perché non credo che in questo momento possa pensare di lottare veramente per un podio, perché comunque insomma ci sono dei corridori che al momento sembrano più forti, poi è vero che la sua arma, la regolarità, gli può permettere magari che mentre gli altri hanno delle sfortune o dei problemi fisici un giorno piuttosto che un altro, lui con la regolarità può riuscire invece ad arrivare a compensare questo fattore. Però non partirei effettivamente con l'idea per forza di scartare la classifica e soprattutto non partirei con l'idea di sacrificarlo per la squadra. Perché comunque lui dimostra una regolarità che gli altri a volte non hanno, anche se magari altri hanno altri acuti, meglio giocarsela in termini diversi, anche perché la Bahrain chiaramente non è la squadra più forte, non è la squadra di riferimento, quindi sacrificare un uomo per cercare magari di favorire un altro che può ottenere un quinto o un sesto posto, credo che sia un po' controproducente, quindi meglio giocarsela secondo me con 2-3 capitani alla pari, quelli che loro avranno e che decideranno di fare, in partenza sono sostanzialmente alla pari, poi emergeranno e decideranno a quel punto magari come gestire chi scatta prima e chi scatta dopo in funzione tattica di chi può stare meglio, però comunque sempre con l'intenzione di lasciare aperto lo scenario a più possibilità, perché secondo me Caruso può fare meglio di Haig, a questo è il mio modesto parere, però poi bisognerà vedere col passare dei giorni ovviamente.
Indubbiamente sì, e un'altra squadra secondo me da tenere d'occhio per le indicazioni che stiamo avendo in queste corse pre-Tour de France è la EF Education Easy Post, perché la formazione con licenza statunitense ha intanto piazzato due corridori in top 10 al Delfinato, che sono Chavez e Guerreiro, settimo Chavez, nono il portoghese, e oggi ha fatto doppietto in un'altra corsa che è proprio pensata in preparazione al Tour de France, vale a dire la Mont Ventoux Dénivelé Challenge, la corsa che, come dice il nome stesso, si decide, si fa combattendo proprio sulle arcigne pendenze del Mont Ventoux, che anche quest'anno è stato scalato due volte e che ha visto la doppietta e il dominio proprio della F, proprio con i due corridori protagonisti, come detto, al Delfinato, vittoria di Guerreiro con quasi un minuto di vantaggio su Chavez e un minuto e mezzo sostanzialmente su Storer della Groupama, il terzo arrivato, poi a più di due minuti tutti gli altri. La IF già in passato era arrivata forse un po' in sordina al Tour de France, ma aveva piazzato prestazioni importanti anche riuscendo a conquistare posizioni alte della classifica generale al Tour e anche negli altri Grand Tour. Guerreiro sta forse cercando di fare quel passo in più nella carriera, lui che ha 27 anni ed è finora si è sempre concentrato in successi di tappa sostanzialmente. Possono essere loro forse la vera rivelazione del prossimo Tour de France, posto che per uno come O'Connor può sorprendere sì, ma ormai fino a un certo punto per tutti i discorsi che abbiamo fatto finora. Però l'IAF arriva, come detto, forse un pelo più in sordina, ma con un mese di giugno davvero importante.
No, assolutamente, cioè è chiaro che l'IAF arriva in fortissima crescita, anche in motivazioni, perché poi questa è importante, secondo me la vittoria di oggi, questa doppia vittoria, nel senso questa doppietta, è chiaro che dà un segnale importante. È una squadra che sta crescendo, è riuscita a focalizzarsi bene e a trovare un bel percorso di crescita. Chavez è sempre un po' un mistero, perché se Chavez si trova il livello, l'altissimo livello che aveva dimostrato in passato, e a me sembra che stia tornando passo passo verso quei picchi, allora è un corridore che non lo vedo magari fare classifica nelle primissime posizioni, però è un corridore che può giocarsela in salita con i migliori e magari andare a prendere 1/2 tappe, la maglia qua e anche un bel piazzamento finale. Su Guerrero ho un po' il dubbio della tenuta sulle 3 settimane, però anche lui è un corridore che magari può fare un buon piazzamento e una discreta classifica, quindi e comunque anche cercare di andarsi a prendere anche lui una tappa, che sarebbero risultati per una squadra che, ricordiamo, è in lotta per non retrocedere nella classifica UCI. Al momento è sostanzialmente la squadra World Tour che ha ottenuto meno punti, anche se con i punti ottenuti oggi proprio la classifica cambierà un pochino. Però è evidente che è una squadra che può trovare dei risultati importanti, anche perché comunque ci dovrebbe essere anche Uran. È una squadra che anch'essa con i numeri potrebbe cercare. C'è anche Nelson Paules, che è un corridore interessante. Quindi è una squadra che giocherà con i numeri ed è una squadra che magari tra questi grandi numeri potrebbe trovare uno di questi, per me Chavez, che può ritrovare anche un risultato di spessore in classifica generale.
Infine, al volo una battuta sulle prestazioni degli italiani, perché sia al Delfinato, ma soprattutto in questo avvio di Giro di Svizzera, i corridori italiani sono spesso lì, ma faticano a vincere. Al Delfinato ha vinto Ganna, la cronometro. Non dico che non esultiamo più, perché è sempre bello vederlo vincere, ma in un certo senso quasi ce lo aspettiamo, per quanto sia sempre molto difficile, a maggior ragione, battere uno come Van Aert. Però manca ancora qualche nome, forse, per essere ottimisti davvero in vista del Tour de France. Tra i vari corridori di cui abbiamo parlato, Pasqualone, oltre all'ottima prestazione di squadra, oggi ha fatto quarto appunto ieri, Bettiol è arrivato secondo, l'abbiamo detto, Trentin è arrivato quinto, anche Zambanini è riuscito a fare top ten, così come Os e Oldani, tutti nella tappa di ieri. C'è però un nome che ti sembra in grado di arrivare ad oggi, insomma, al Tour de France, con l'idea di dire può concretamente essere considerato vincitore di tappa, molto potenziale, insomma, su cui scommetteresti almeno una vittoria di tappa?
Oddio, a parte Filippo Ganna, così tanto no. Cioè, Filippo Ganna è chiaro, ha la cronometro e secondo me potrebbe anche, se avrà la libertà, giocarsi anche qualcosina d'altro. Ci sarà Ciccone, che bisogna capire come si sta preparando, perché comunque ci sarà ed è a quel punto una delle pedine più interessanti per quanto riguarda l'Italia. Ci dovrebbe essere Bettiol, che comunque insomma, sta dimostrando una buona condizione. C'è Caruso, cioè io credo che comunque una vittoria di tappa, anche tolto Ganna, dovrebbe esserci la possibilità che arrivi. Però è chiaro che non sono tantissimi papabili. A quel punto, se vogliamo togliere Ganna, direi Caruso, Ciccone e Bettiol. Anche se mi è piaciuto Mosconi in questi primi giorni, quindi non escluderei che sta crescendo abbastanza bene. Quindi non so, oggi è andato malino, ma insomma, le prime tappe ha fatto qualcosina rispetto a un corridore che non correva da più di 2 mesi. Credo che sia qualcosa di abbastanza positivo. Difficile possa essere veramente in forma per il tour, però lo sappiamo, è un corridore che sa sorprenderci anche più volte lo ha fatto.
Assolutamente sì, speriamo che anche Gianni possa ritrovare il colpo di pedale giusto. Intanto per questa puntata di Spazio Talk è tutto, il podcast di Spazio Ciclismo torna settimana prossima. Vi ricordiamo però che potete avere tutte le notizie, tutte le informazioni sul mondo del ciclismo, comprese anche le dirette del Giro di Svizzera che si sta svolgendo questa settimana sul nostro sito e sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo. Non mi resta che ringraziare Leonardo Brigdelfino per avermi accompagnato in questa nuova puntata, voi ai nostri amici radioascoltatori per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri spettatori.